What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
E benvenuti a un'altra puntata di Colpo da 90, un podcast di Marco Deiana e un viaggio tra gli anni d'oro del calciomercato della Serie A. Io sono Alessandro Eremiti, do il buon pomeriggio a Marco Deiana.
Buon pomeriggio.
E noi, poi i nostri compagni di avventura, colui che fa le disamine finanziarie, la giovane leva, Andrea Gigante. Buon pomeriggio, Andrea.
Ciao Ale, ciao a tutti.
Non può mancare la sua saggezza, la sua poesia, Matteo Baldini. Ciao Matte.
Ciao a tutti.
Se vi dico così, non è brasiliano però, che gol che fa.
Il fenomeno, lascialo là, qui c'è.
Sheva, è l'estate del 1999, il Milan è campione d'Italia e per rinforzare la propria rosa dalla Dinamo Kiev arriva Andriy Shevchenko. Sicuramente un colpo da 90. Parto con Matte, se ti dico Andriy Shevchenko, che cosa ti viene in mente?
Mi viene in mente un colpo totalmente in linea con la grandezza del Milan, che poi è quello che il Milan spesso ha ricercato, anche con un senso quasi di dispiacere per non riuscire a ritrovare la grandezza passata, e con Sheva, inseguendolo e facendo un grande lavoro in ottica mercato, sono riusciti, secondo me, a ritrovare quel tipo di giocatore. E mi viene in mente un paradosso, che è l'espressione gentile, diciamo, e in realtà il fatto che fosse un killer, nel senso che fosse che fosse spietato, e quindi questa specie di ossimoro, no? Questa specie di contrasto che me lo riporta, insomma, alla mente.
Marco, cos'è per te Andriy Shevchenko?
Cos'è per me Sheva? Per me, pensa che io ho utilizzato il numero 7 per Sheva. Calcio, quando prendevo il numero 7, era perché lo indossava anche Andriy Shevchenko, quindi era quel giocatore che non ti aspetti, perché io, devo essere sincero, non lo ricordo alla Dinamo Kiev, pur avendo fatto anche l'exploit al Camp Nou contro il Barcellona, eccetera. Quindi per me è stata quasi una sorpresa, una volta arrivato al Milan, vedere questo giocatore capace di fare la seconda punta, la prima punta, rapido, però cinico sotto porta. Cioè, era un classico giocatore che tu lo vedi e dici, cavolo, che bello vedere Shevchenko. E poi dietro ci sono...
Che bel giocatore!
Come dice Barella, ma che bel giocatore! Esatto. Poi dietro ci sono anche storie di Sheva, tipo ai primi allenamenti c'è una storia forse di Costa Curta che dice... una volta finito l'allenamento, Shevchenko dice: ah, ma questo era solo un riscaldamento, adesso ci alleniamo seriamente, perché era abituato ad altro tipo di allenamento in Ucraina. Quindi questo fa capire anche, esatto, questo fa capire anche la grandezza del giocatore, che comunque era, sì, non si risparmiava niente, era sempre a disposizione dei compagni.
Andre, cosa è arrivato a te di Andriy Shevchenko?
Comunque un attaccante che ha lasciato molto, perché è conosciuto anche dalla nostra generazione. I successi recenti del Milan portano anche il suo nome, io se penso a Shevchenko penso subito a quel rigore lì, a quella faccia con l'espressione iperconcentrata e lui che spiazza Buffon. E tornando a quello che diceva Marco, sì, era praticamente un robot, perché è cresciuto con Lobanovsky, questo allenatore dell'Unione Sovietica molto rigido, è la dimostrazione di quanto il lavoro possa renderti grande.
Diciamo che si era sentito già parlare di Shevchenko prima che arrivasse al Milan, non solo per l'exploit. Ricordiamo che all'epoca, no, l'exploit in Champions League, eravamo in quella fase di mezzo, vedevi gli highlights, pressing Champions League, c'era tutta quella situazione, iconica maglia della Dinamo Kiev, modello Adidas con le tre strisce laterali bianca, e questo attaccante che andò al Camp Nou e fece una strage, no? L'anno, l'estate prima, io chiaramente ricordo che Zeman voleva Shevchenko per la Roma, e la Roma non riuscì a prenderlo. Arrivò poi al Milan e fece la fortuna dei rossoneri, d'accordissimo con Matt, che dice era il colpo che rappresentava quelle che erano le ambizioni del Milan, perché poi è stato, nonostante tutto, è stato forse il fiore all'occhiello del Milan di quegli anni, un Milan pieno di campioni, chiaramente la leggenda Maldini e tutto quello che ruotava intorno, no, a Paolo Maldini, però Shevchenko era un po' il simbolo di quel Milan, no? Nonostante poi arrivò Kakà, che era giovanissimo, e poi si prese la scena quando lui scelse di andare sempre al Chelsea, no? Come abbiamo parlato per Crespo, no? Le gerarchie del calcio europeo che iniziavano a cambiare, e quindi iniziavano ad arrivare offerte a squadre di Premier League per i nostri migliori talenti. Però era un Milan, io mi ricordo il Milan con Rivaldo, Kakà,
Rui Costa,
ne abbiamo parlato,
Inzaghi, la coppia Sciava
Inzaghi
storica per il Milan,
Cafu, Serginio,
Gattuso, Pirlo, Sedo fa centrocampo,
quindi stiamo parlando, e Shevchenko era quello. Se dovessi raccontare che giocatore era, ripercorrendo un po' quello che ha fatto Shevchenko, la cosa che mi ha colpito di più, oltre al gol, era la preparazione al gol, nel senso il primo controllo, l'orientarsi col corpo, il predisporsi sempre per fare male, no? Come diceva Matte, un killer, ma che so, il colpo, lo stop di petto di Shevchenko, no? Che riusciva a far rimanere la palla lì, mi ricordo un gol contro la Roma allo Stadio Olimpico.
Giornata Befana, se non ricordo male.
Il giorno della Befana, Roma che arrivò a quella sfida con svariati punti di vantaggio, no? E poi da lì iniziò la rincorsa e la rimonta del Milan, e lui che smorza questa palla che arriva dalla sinistra, in mezzo secondo poi scavalca Pellizzoli con un pallonetto, e Pellizzoli stava in porta.
E ti dirò di più, se non sbaglio proprio in quella partita, no, quell'albero di Natale. Io adesso questo ricordo.
Sì.
Ah, ok.
Quello fu l'esordio. Okay. Beh, l'avevamo visto qualche volta prima, perché l'albero di Natale lo vediamo anche, secondo me, quella è la stagione 2003-2004, la stagione 2002-2003 lo vediamo anche, ci fu un Bayern Monaco-Milan,
okay.
E secondo me lo abbiamo visto anche lì, con Sedor, okay. Rui Costa, probabilmente dietro Inzaghi, adesso mi sbaglio.
Però mi ricordo in quella partita Sheva era prima punta, sì. Mi ricordo questo particolare, che è l'unica punta.
Okay. Però parlando insomma anche anni prima, no? Credo proprio nella prima stagione, no? Nel 99-2000 all'Olimpico di Roma è un Lazio-Milan 4-4 con Shevchenko che fa gol in tutti i modi, fondamentalmente. Cioè, aveva questa capacità di svariare, di aprirsi lo spazio e poi tirare fortissimo anche sotto la traversa sul palo del portiere.
Era completo, perché poteva fare tranquillamente la seconda punta, quindi a sostegno di una prima punta, ma poteva fare tranquillamente la prima punta, perché sapeva come muoversi, dove muoversi anche la prima punta.
Anche l'impatto, no? Un aspetto impressiona riguardandolo, rispetto a tanti attaccanti anche importanti che sono arrivati in A, lui arrivava da un contesto diverso da quello della Serie A e ci ha avuto un impatto devastante. che comunque
assolutamente.
Se non era stato capocannoniere il primo anno già, ma comunque era partito segnando praticamente in ogni partita, facendo quella tripletta alla Lazio, e secondo me questo, rispetto poi altri grandi campioni arrivati in Italia anche negli anni precedenti, segna un po' la grandezza del giocatore, e probabilmente è figlio anche del tipo di lavoro che aveva fatto prima, come si accennava in precedenza, no? Quella specie di massacro continuo nell'allenamento, quella resistenza che ha sviluppato, probabilmente l'ha abituato anche a gestire un impatto con una realtà così difficile.
Comunque ti confermo capocannoniere alla prima stagione.
Sì, ma assolutamente, ma sai che poi è un po' il discorso che facciamo adesso, no? Premier League, campionato diverso, c'è bisogno di adattarsi, c'è bisogno... il discorso che si faceva in Serie A, no? È stato uno degli ultimi grandi colpi, degli ultimi grandi botti. Era l'estate del 1999 e poi di lì a poco avremmo perso un pochino lo scettro, no? Entrando nella crisi e cedendo il passo poi all'ascesa di altri. Il Milan ha tentato, no, di rifarlo nell'ultima fine degli anni 2008, no? nei primi anni 2000, portando Ronaldinho, riportando Shevchenko, e poi successivamente hanno ripreso Kakà, però lì invece si sta prendendo probabilmente uno dei migliori prospetti a livello europeo, e lo si è portato in Serie A, e quello che abbiamo visto come è stato per Ronaldo e per altri è stato, secondo me, sensazionale.
Assolutamente.
Il vostro ricordo legato a Shevchenko? Marco?
A parte, come ho detto, accennato prima, quando avevo la maglia numero 7, era un po' legata anche al fatto di Sheva. Ricordo una stagione, non mi ricordo quale stagione, però una stagione fatta a calcio me l'ha fatto vincere proprio senza problemi. Per il resto, altri ricordi particolari di Sheva adesso non mi vengono in mente, a parte appunto la maglia numero 7, che è diventata quasi iconica per me.
Matte?
Sì, no, ripensando alla maglia numero 7, io ho una storia che non sapevo, mi ha incuriosito il fatto di vedersela arrivare un po' per caso, se non erro grazie a Ba, che gli suggerì il fatto di prenderla, e a posteriori aveva scoperto che in ebraico 7 si diceva Sheva, si dice Sheva, e quindi lui lo prese come un segno del destino. No, è curioso pensare poi all'impatto che ci ha avuto sul Milan, alla grandezza che ha subito dimostrato, e a tanti piccoli casi, no, che poi lui ha voluto raccontare come questo. E tra l'altro, no, appunto, impatto devastante, differenza rispetto a tanti grandi che abbiamo citato altre volte, pensiamo a Batistuta, ma anche altri che invece hanno avuto un percorso più lungo, e quindi sì, questo. E poi l'immagine, secondo me, che definisce in assoluto è quella che citava Ande prima, il rigore in finale di Champions, e quindi è quello che poi fondamentalmente la ciliegina sulla torta a tutto il percorso, e secondo me è l'immagine poi che rimane, ripensando alla grandezza di Sheva e al suo ruolo nel Milan.
Io ho scelto, sempre lì posso parlare di PlayStation, scelsi di giocare con l'Ucraina per Andriy Shevchenko. Mi piaceva il modulo dell'Ucraina.
Aspetta, nell'Ucraina c'era anche il Rebrov.
Stavo arrivando. Perché giocavo con Sheva da una parte, Rebrov dall'altro, poi facevo leva su Lyunzi, che all'epoca era un terzino destro dell'Arsenal, Shopkowski in porta e Skachenko, unica punta, e dietro, non ricordo se era Gusin o Usin, una cosa del genere.
Gusin.
Però... Diciamo. Però era una grande Ucraina, mi sono innamorato, e grazie, quello è stato il legame profondo che ho con Shevchenko, oltre al fatto che nella stagione, credo 2002-2003, scelsi gli scarpini di Andriy Shevchenko. Ecco, quello
fino a lì non sono arrivato.
Paradossalmente, adesso Matte sbucherà dal mio display, no? Io, pur avendo in quegli anni Batistuta che mi aveva regalato uno scudetto, a livello di attaccante preferivo Shevchenko, perché in Shevchenko rivedevo quella mobilità, quella modernità, quello svariare per tutto il fronte d'attacco, no?
Ma anche il numero dice qualcosa in quel senso, cioè se te pensi a Batistuta pensi a 9 in assoluto, no? Cioè pensi alla potenza, pensi alla capacità proprio di rovesciare le difese con l'impeto, con la forza fisica. Se pensi a Sheva ci individui anche qualità o da 7 o da 10, no? Se non era la Dinamo c'aveva la 10, quindi voglio dire, ti immagini un profilo d'attaccante che unisce tanti aspetti e che poi ti diventa un profilo sicuramente più completo o più moderno, al di là poi delle valutazioni sul centravanti e sull'impatto in assoluto, ma il discorso che facevi c'ha come innamoramento di un giocatore c'ha perfettamente senso, secondo me.
Sì, perché cioè, ti faceva vedere di tutto, il repertorio era vastissimo, anche con la nazionale ucraina molto spesso giocava con la maglia numero 10, no? Il calciare di destro, il calciare di sinistro, il fare gol nello stretto, quante volte entrava in area e andava in serpentina per poi concludere forte di testa, calciava le punizioni, abbiamo visto gol a giro, anche nel Chelsea paradossalmente. Poi dopo ci arriviamo. Quando andò via, no, non fece benissimo, però i gol che fece erano tutti di pregevolissima fattura. Cioè io ricordo un gol al Tottenham in cui prende praticamente l'incrocio dei pali. Ah, incredibile, incredibile. Andre, che cosa è arrivato a te di Andriy Shevchenko? Che ricordi hai?
Vabbè, ricordi personali, ho detto il gol in finale di Champions, però ho anche dei ricordi, diciamo, recenti, perché... giocando in vacanza a calcetto ci stava sto ragazzo più piccolo di me, comunque la generazione è quella, che ogni volta che segnava urlava Andriy Shevchenko proprio con lo stesso tono di voce di Caressa, quindi anche il modo in cui veniva
chiamato. Fare, per favore?
Cosa?
Ce lo puoi fare per favore?
Io?
Andriy!
Shevchenko!
Ha detto Sheva, a un certo punto aveva fatto quell'esultanza, non so se l'aveva fatta più volte, tipo Ravanelli, però con le braccia larghe, quindi sì. Maglietta sì. Sopra, anche quella è diventata un po' iconica, perché quando segnavi e volevi imitare Sheva, alzavi la magliettina e allargavi le braccia. Sì, un altro ricordo di Sheva.
Poker in Champions League contro il Fenerbahce, cioè, insomma, uno di quei giocatori che secondo me appartiene all'Olimpo. Poi quando devi fare, secondo me, quando devi fare la classifica, no, degli attaccanti degli anni 90, come fai a non mettere Batistuta prima? Perché comunque li ha vissuti di più, no? Lui arriva alla fine del decennio, Ronaldo era un fenomeno, Vieri ci coinvolge anche sentimentalmente, no? Di conseguenza... Però stiamo parlando, secondo me, di un calciatore di assoluto livello, e infatti, insomma, non lo diciamo noi, lo dice il Pallone d'Oro, lo dice il rigore di Manchester, che come Andre sottolineava prima, è uno di quelli iconici, no? Mi viene in mente lo sguardo di Shevchenko che guarda di lato quando parte, prima di partire, che dice, ok, sto solo aspettando il fischio.
Da quando fischi che devo segnare.
Esatto. E che ne so, lo sguardo di Totti contro l'Australia, sono quei rigori che più che il rigore tu hai in mente, lo sguardo.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Guardo di chi calcia prima, che ne so, la faccia di Pirlo, forse anche un po' meno la faccia di Pirlo prima del cucchiaio a Hart contro l'Inghilterra nel 2012. No, vedi,
quella anche se Pirlo è un po' meno faccia, cioè se sta
sempre
però si
dice meno l'emotività.
Sheva e Totti, come similitudine ci sta per i due rigori, quello di Manchester e quello del Mondiale.
E il gol di Andriy Shevchenko, Matte?
Allora, mi ricollego a quello che dicevi te prima, perché è la stessa cosa che ha sempre colpito me. e anche rivedendo tanti gol il primo controllo, cioè come riusciva a stoppare il pallone anche quando gli arrivavano palloni non facilissimi, e appunto mi viene in mente come se l'era portata avanti. T'avrei detto infatti quel gol lì che hai citato prima, quello alla Roma, per come se l'è portata avanti di petto, di spalla, e per il pallonetto successivo. Però ci sono anche un paio di gol, con uno col Bologna e uno a Udine, in cui praticamente controlla perfettamente, tipo con l'esterno, sono due gol molto simili, e poi fa e poi spiazza il portiere. Come fare uno sul primo, uno sul secondo palo, ma comunque c'è sempre quel controllo che elude, diciamo, il difensore, la marcatura e il modo in cui poi spiazza il portiere. Poi sicuramente c'è questa varietà di andare a concludere, perché ci sono sia i tocchi di Fino che però anche le bordate, nel senso che la completezza che si diceva prima è parte, secondo me, proprio del profilo suo. E forse, come dicevi te prima, quando uno va a fare la classifica dei migliori attaccanti, forse eccellere in tutto magari ti può portare anche, no, a essere svantaggiato, nel senso, noi sappiamo che Inzaghi aveva un tipo di gioco, sappiamo che Batistuta aveva un tipo di gioco, e Sheva sia magari lanciato nello spazio che nello stretto che nel dialogo, cioè aveva comunque un profilo, secondo me, più che mai completo, e quindi in questo senso lo puoi mettere in cima in tutte le fondamentali, in tutte le caratteristiche.
Marco, il tuo gol di Shevchenko?
Io mi riallaccio per il gol contro la Roma, il pallonetto, e poi mi ricordo, vabbè, non so che avrà tirato, avrà crossato contro la Juve, però quello, cioè, per gesto tecnico, se ha tirato in porta, ha visto Buffon fuori dai pali, ha piazzato la palla sotto l'incrocio, gol, non dico del secolo, ma quasi. Quindi mi vengono in mente questi due gol.
Andre?
Io invece ho visto un gol all'inizio, erano gli inizi degli anni 2000, contro il Bari a San Siro, in cui si prende palla a metà campo e si fa tutta la metà campo del Bari, e a un certo punto l'inquadratura, non so, forse si allarga, ma si vede che c'è soltanto Shevchenko. No, non c'è un terzino che si sovrappone, un giocatore in appoggio, e ci sono almeno 5, forse anche 6 difensori biancorossi, e lui fa letteralmente quello che vuole. Ha fatto fare davvero una brutta figura ai giocatori del Bari, e poi, vabbè, l'ha messa in porta, perché dopo che hai fatto quella cosa lì non puoi non metterla,
Beh,
dice.
dipende, insomma, molti non avevano 6-5, poi la differenza la fai
Sì,
lì.
lui sì.
E la metti, sì, quello mi rimane. Io credo forse uno contro il Verona, non è facile scegliere un gol di Sheva, nel senso, perché quello balisticamente, secondo me, quello con la Roma sorprende quello che lui fa, no? Questa capacità di smorzare. Aveva anche il difensore davanti, quindi lui
Esatto.
si deve aggiustare con il corpo in una frazione di secondo e la fa rimanere lì, e poi altri, no, avrebbero scelto la potenza, e lui decide di scavalcare un portiere che sta in porta.
Sì.
Quindi, secondo me, quello è il gol. Però poi mi vengono in mente dei gol segnati, per esempio, all'Olimpico contro la Lazio, una tripletta che fa contro la Lazio, credo, in Supercoppa italiana, in cui tira al volo dal limite dell'area e il portiere rimane immobile. Insomma, tanto, tanto. Un gol, credo, contro il Verona, stagione 2000-2001, in cui entra in aria, fa una sorta di serpentina e poi conclude sul primo palo. Insomma, il repertorio è talmente vasto che si fa fatica a scegliere. Se ne devi scegliere uno, dici quello, poi immediatamente dopo. Non si può non sottolineare quello che hai menzionato te, Marco, perché alla fine taglia la difesa della Juventus, viene tagliata in due,
Si allarga.
esatto, cioè era la capacità di spaziare, no? Che poi andava a sorprendere, poi non, alla fine è entrata. Noi chi
Esatto.
siamo? La grandezza di Shevchenko, secondo me, la capisci sul fatto che se fosse
Non
stato un
sai,
altro.
esatto, non sai se hai tirato. Cioè, comunque c'è il dubbio, ma è più un dubbio su, forse ha tirato, cioè probabilmente ha
No,
tirato.
ma secondo me voleva tirarci, capito? Se fosse stato un altro, ha sbagliato il
Sì,
cross,
anche
quindi
perché
andava
poco
dentro.
prima c'è un suo gira la testa verso l'aria, come per dire, ok, non c'è nessuno, cioè non c'era nessuno in quel momento, quindi in quel momento poteva solo tirare.
Pensa ai processi inversi, se fosse stato un altro a guardare, dopo veniva quello, dici, sai che c'è, oh, non c'è nessuno, io la metto comunque e vediamo come va.
Esatto.
Circenko è, ah ok, ha fatto,
ha visto che c'è nessuno, quindi
approvazione di gioco, non c'è nessuno, e allora tira.
Infatti sorprende anche quello rispetto ad altri attaccanti, cioè il fatto che magari anche vedendo come è posizionato il portiere o leggendo appunto la situazione ti sceglie il tiro che fatto da altri ti porterebbe a dire no, teoricamente non doveva fare questa cosa, invece è quella più funzionale in quel momento, quindi anche una certa dose di fantasia, di creatività, che, di testa, che magari nel caso di altri centravanti non si poteva trovare.
Sì, e poi ci siamo resi conto, insomma, anche le prestazioni nelle semifinali di Champions League contro l'Inter, in un derby in cui riesce ad essere decisivo, facendo anche lì un gol abbastanza particolare, no? Mi ricordo un gol contro l'Udinese che gira, una semirovesciata, insomma, di prima a Udine, insomma. È talmente tanto vasto il repertorio e ci siamo resi conto della grandezza di Sheva, non che fosse in dubbio, quando poi il Milan lo vende e con la numero 7 appare Riccardo Oliveira, che purtroppo non ha avuto fortuna, ma proprio perché insomma doveva infilarsi in una situazione
pesante,
esattamente.
Anche perché Oliveira non fece male al Betis, cioè da dire hai preso un giocatore qualsiasi. Probabilmente la difficoltà di Riccardo Oliveira è stata proprio, la gente si aspettava da Oliveira le stesse cose di Sheva, ma aveva tutt'altra caratteristica.
Il Milan è sempre così, perché rileggevo quello che disse Maldini l'anno prima dell'arrivo di Sheva, e quando tante società si stavano avvicinando, il Parma, la Roma stessa, e Maldini disse che come profilo da Milan lui si immaginava più un Batistuta, cioè si immaginava più uno che aveva già dimostrato in un campionato. Quindi pensa, lo stesso Maldini, quindi lo stesso simbolo del Milan, diceva che insomma
aveva un giocatore già pronto,
capito? Bisogna vedere poi come si ambienta. Quindi in quel Milan lì, nella grandezza di quel Milan, c'era sempre il paragone, no? Si è detto anche con Weah e Van Basten, cioè c'è sempre questa idea di dover essere il nuovo rispetto a un campione che si è messo in mostra prima. Sheva penso sia vero, l'ha gestita meglio questa cosa in assoluto.
Yes, e mi sa che è arrivato il momento.
È arrivato il momento, Andre. È l'estate, è l'estate del 2006. José Mourinho vuole Andriy Shevchenko e il Chelsea paga 30,8 milioni di sterline.
Io partirei dalla Dinamo Kiev, però. Cioè il Milan
era arrivato nell'estate del 1999 per 25 milioni di dollari, che fate voi quant'è in euro?
Ma mettiamo se non sbaglio 40 miliardi
più o meno,
era 40 miliardi,
quindi 20 milioni attuali tra virgolette.
Sì. E se ne va praticamente per il doppio, perché 30 milioni di sterline erano 43 milioni di euro, qualcosa del genere.
Se ne andò sempre perché lui voleva andare via a quanto pare i figli.
Ma non sì, c'era diciamo questa altro. Cosa qui dei figli che voleva fargli imparare l'inglese. Come se a Milano non ci fossero scuole internazionali, ma vabbè.
Ma non facciamo
polemica, no.
Non facciamo polemica con le esigenze della famiglia Shevchenko. Noi siamo qui per valutare il possibile costo di un trasferimento di Andriy Shevchenko in Serie A, chi lo sa, al giorno d'oggi.
È strano perché non ci sono termini di paragone, cioè non riesco a pensare altri giocatori dell'Ucraina che si sono trasferiti in Serie A, ma che erano già giocatori del calibro di Shevchenko, perché talenti lì ce ne sono. Penso a Zinchenko, Yaremchuk, Yarmolenko, però che erano già forti in Ucraina come Shevchenko non ce ne sono mai stati. E non è un paese calcisticamente, diciamo, redditizio, cioè nel senso non penso a grandi cessioni dall'Ucraina, quindi è difficile. Secondo me oggigiorno l'avrebbero pagato anche meno Shevchenko di 20 milioni, vado in controtendenza, sempre, non dico 2-3 milioni, però almeno 15-18 milioni li avrebbero spesi. Mentre poi per andare al Chelsea, sì, più o meno sono quelli, perché era un giocatore all'apice della sua forma, il calcio inglese era in ascesa e poteva permettersi certi investimenti. Penso comunque tra i 50 e i 60 milioni sarebbero andati oggi.
Guarda, secondo me anche di più. Cioè, se penso allo status e a come compra la Premier League, secondo me oggi un trasferimento è lo status di Shevchenko, ovvero stavi comprando comunque un pallone d'oro.
Sì, sì.
Quindi secondo me, insomma, quello che è stato pagato per Lukaku sarebbe stato pagato per Shevchenko, forse anche qualcosa in più.
Ma più o meno forse come Lukaku, perché come Lukaku anche Sheva voleva andare via, quindi c'è, più o meno hanno le stesse, diciamo, la stessa situazione nell'addio.
Riguardo all'arrivo sono d'accordo con Ale. Secondo me io lo vedo come un'operazione possibile.
Sì, sì, ma anche per me.
Cioè, anche oggi secondo me la Serie A potrebbe, giocando d'anticipo, giocando d'astuzia, potrebbe permettersi uno Shevchenko.
Sì,
perché comunque il mercato ucraino non è uno di quei mercati
dove ci si tuffano in tanti.
In tanti, sì, esatto. Diciamo, ci sono mercati, boh, che ne so, il mercato portoghese, che è praticamente inavvicinabile, no, per le nostre squadre. Il mercato ucraino è un qualcosa in cui, con accortezza, secondo me i club di Serie A possono operare. Secondo me sì, sono d'accordo, forse anche qualcosa in meno di quello che il Milan lo pagò, anche perché lo status della Dinamo Kiev negli anni 90 non è lo status della Dinamo Kiev di adesso.
Secondo me hanno comunque fatto un miracolo allora, nel senso, come, e probabilmente sì, si può paragonare a qualcosa anche d'attuale, cioè non è così lontano, così come, così fantascientifico come in altri casi, però comunque la concorrenza c'era, il Barcellona si era mosso, comunque sicuramente è stato un lavoro lungo e faticoso, e mi pare Braida spingesse tanto per fare questo investimento, e sicuramente comunque
l'esperienza di Galliani ha fatto la differenza.
Sì, secondo me sì, è stato, ecco, probabilmente è un qualcosa anche di diciamo di trasferibile al presente, con una dirigenza che però riesce effettivamente a fare un certo tipo di discorso. Non è semplice.
Per fare un parallelismo, forse si potrebbe paragonare al passaggio di Adeyemi al Borussia Dortmund, comunque un campionato un po' marginale, quello come quello austriaco, squadra Salisburgo forte, però di giocatori davvero forti ne sforna non così tanti, diciamo uno o due all'anno, vedi Haaland, vedi appunto Adeyemi. Secondo me più o meno è quello lo status, no?
Beh, credo che lo status della Dinamo Kiev negli anni 90 fosse un pochino più elevato rispetto
a quello. Poi era difficile andare a trattare, nel senso che si erano proprio impuntati, che non doveva andare via. Quindi in quel senso, quindi diciamo che quello che hanno pagato era comunque una cifra importante, perché serviva a convincere qualcuno che non voleva assolutamente cedere. Però ecco, secondo me è anche una cosa ripetibile adesso, più anche come dinamica, no? Potrebbe, sia come cifre che come dinamica, secondo me si potrebbe ripetere.
Sì, secondo me.
Infatti queste difficoltà, se non sbaglio, Rebrov non riuscì ad andare via facilmente da quelle zone, diciamo. Per un periodo Rebrov era addirittura, cioè era quello forte della coppia, Rebrov-Shevchenko, cioè per dire, adesso non ricordo un Rebrov nell'Europa che conta, ecco, mettiamola così. Appunto per collegarci al fatto che comunque magari c'è una difficoltà a strapparli da quella squadra, comunque da quella nazione.
Rebrov lo seguivo proprio perché era, poi si mosse e non mi ricordo adesso, non so dirti se fece prima Newcastle e poi Paris Saint-Germain, okay. O prima Paris Saint-Germain e poi Newcastle.
Mi ho dimenticato questo passaggio, okay.
Però sì, non era facile, aspetta adesso te lo dico, no, addirittura prima Tottenham,
sì, ok, vero. Adesso che mi hai detto Tottenham mi è venuta l'illuminazione sul Tottenham.
Sì.
Che non è il Tottenham di adesso.
No, allora, adesso ti dico una cosa fantastica. Fece Tottenham, Fenerbahce e West Ham. Quindi,
poi di nuovo diciamo Kiev.
Esatto, quindi questo Paris Saint-Germain Newcastle era quello che io facevo nelle mie carriere di FIFA. Era talmente immedesimato con Rebrov che io ti stavo raccontando la mia storia.
È il bello questo degli anni 90, che comunque abbiamo storie parallele perché abbiamo giocato sia virtualmente che realisticamente.
Incredibile. Pallone d'oro nel 2004. Assoluto talento, sicuramente un colpo da 90, uno degli ultimi della nostra Serie A. Questo episodio di Colpo da 90 finisce qui. Ringraziamo per tutto Andriy Shevchenko. Ringrazio Marco Dejana che ci ha portato in questo viaggio nel calciomercato della Serie A degli anni 90. Ciao Marco.
Grazie a te Ale.
Ringraziamo anche Matteo Baldini.
Grazie.
E ringraziamo Andrea Gigante. Il giovane.
Grazie.
Colpo da 90, torna alla prossima. Ciao.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.